Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Con la tassa minima al 15% per le multinazionali, la concorrenza fiscale tra i cantoni resta possibile, occorre saperla sfruttare profilandosi. Una vera e propria boccata d'ossigeno per le aziende in Ticino da ieri con la riduzione della durata di quarantene e isolamenti. Un congedo preparto pagato di 3 settimane per le dipendenti della città di Lucerna. Il municipio dice di sì a una proposta socialista. Battuta d'arresto per Joe Biden e i suoi progetti di tutela del diritto di voto, alcuni democratici bocciano l'idea di forzarne il passaggio al Senato. Il mondo economico elvetico ha accolto in modo sostanzialmente positivo il progetto di minimum tax al 15% per le multinazionali con cifra d'affari superiore ai 750 milioni di franchi. Progetto illustrato ieri dal ministro delle finanze Ueli Maurer e conseguenza delle indicazioni formulate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dagli stati del G20. Sulla questione dovrà comunque esprimersi la popolazione in quanto si impone una modifica della Costituzione. Sulla decisione Alessio Veronelli ha sentito Samuele Vorpe, fiscalista e professore di diritto tributario alla SUPSI.
La misura che vuole scegliere il Consiglio federale di iscrivere nella Costituzione questo 15% minimo per le società multinazionali, di fatto che cosa ha come conseguenze? Che queste società saranno soggette a questa tassazione minima, mentre le società che non arrivano a questa soglia o che la superano ma sono attive solo a livello nazionale non ricadono nel 15% e pertanto i cantoni che prevedono aliquote inferiori potranno continuare a applicarle. Pertanto si crea di fatto una limitazione della concorrenza fiscale per le società multinazionali. Per quelle che non sono società multinazionali tutto rimane come adesso.
E del pericolo di cui si è anche parlato di fuga delle multinazionali, se una di queste volesse andarsene, troverebbe comunque uno Stato che le impone un'aliquota del 15%. Dunque?
Quello che si può fare per evitare comunque una delocalizzazione è quella di mantenere attrattivi l'imposizione e le tasse per i manager che dirigono queste aziende. Abbiamo già cantoni che lo fanno, se pensiamo alla fiscalità di Zugo dove si paga un 22% o altri cantoni al 25-30%. Ecco che qui invece il Ticino ne esce penalizzato.
Professore, Ticino penalizzato perché?
Il Ticino direi che a questo punto per diventare attrattivo per queste società multinazionali deve pure operare una riduzione delle aliquote alte se vuole far sì che si decida di venire qui a investire o si evitino delle delocalizzazioni in altri cantoni, perché lì la concorrenza rimane e abbiamo delle differenze importanti con altri cantoni. E allora ecco che per il Ticino diventa importante giocare la partita sugli alti redditi.
Samuele Vorpe, fiscalista e professore di diritto tributario alla SUPSI. Gli effetti della decisione del Consiglio federale di accorciare quarantene e isolamenti per Covid a 5 giorni ha già avuto un effetto importante. In Ticino in un solo giorno, secondo le stime dell'ufficio del medico cantonale, sono state per così dire liberate più di 12.000 persone. Un provvedimento certamente positivo per l'economista Amalia Mirante, raggiunta da Francesca Calcagno.
Quando mancano i collaboratori e le collaboratrici non abbiamo grandi scelte nelle aziende, o riduciamo l'offerta e in alcuni casi si può fare. La seconda cosa che possiamo fare è aumentare il carico del lavoro delle persone che sono sane, ma anche qui abbiamo limiti anche fisici oltre che legali. E infine possiamo sostituire il personale, ma noi in Ticino non abbiamo un bacino di utenza così grande e poi non sempre domanda e offerta di lavoro si incontrano. Quindi diciamo che sicuramente il rientro di queste persone sul mondo del lavoro è un fatto estremamente positivo.
Il settore dell'accoglienza della ristorazione è certamente uno dei settori che più ha sofferto dell'impennata del numero dei contagi delle ultime settimane. Negli scorsi giorni però hanno espresso preoccupazione anche i direttori d'azienda e personale sanitario. Con questo provvedimento, Amalia Mirante, la crisi è finita.
Purtroppo non sarei così ottimista, nel senso che probabilmente, come ci dicono gli esperti, questo picco non è ancora stato raggiunto. Quindi è vero che l'assenza dal mondo del lavoro per le persone che non hanno sintomi e che stanno bene è limitata, però ancora un po' bisognerà tenere duro.
Un provvedimento, quello deciso dal Consiglio federale, che non tocca però i lavoratori frontalieri che devono seguire le regole in vigore in Italia. Oltre frontiera la quarantena varia dai 5 ai 10 giorni a seconda dello stato vaccinale, l'isolamento almeno 7. Ecco, questo provvedimento può essere un nuovo elemento di tensione, sarà un nuovo elemento di tensione fra lavoratori o lavoratori e datori di lavoro?
Penso sempre che economia e salute non possono assolutamente essere in conflitto, è nell'interesse delle aziende che il virus non si diffonda ed è nell'interesse dei consumatori che ci siano i prodotti, quindi in questo senso non vedo grandi conflitti tra collaboratori residenti e collaboratori frontalieri.
Un congedo pagato preparto di 3 settimane per le dipendenti dell'amministrazione della città di Lucerna. Il municipio ha approvato un postulato socialista che chiede di prolungare il congedo maternità, una proposta della quale si sta discutendo anche a livello nazionale. Anna Maria Nunzi.
In Svizzera non c'è un congedo maternità prenatale, Lucerna potrebbe essere la prima città ad introdurlo. Alla fine di gennaio il legislativo cittadino dibatterà sulla proposta di estendere il congedo di 3 settimane nel periodo preparto, una proposta presentata dalla deputata socialista Maria Pinotto, che si rallegra di poter contare sul sostegno del municipio. È un segnale importante, dice l'esecutivo, conferma che la città vuole essere un datore di lavoro attrattivo ed anche molto attento alla salute della mamma e del nascituro. Del resto gli specialisti non si stancano di ripetere che per la donna è centrale poter vivere in tutta tranquillità il periodo che precede il parto, evitando stress fisico o psicologico. Il 70% delle donne, ricorda Maria Pinotto, smette di lavorare alcune settimane prima della nascita del bebè, quasi sempre per complicazioni legate alla gravidanza. È dunque giusto dar loro la possibilità di staccare prima senza dover chiedere un certificato medico. Inoltre il congedo preparto è a tutto vantaggio anche del datore di lavoro, permetterebbe infatti di evitare incertezze per quanto riguarda la pianificazione, di trovare per tempo un collaboratore per sostituire la collega incinta. Stando ai calcoli del municipio, il congedo prenatale causerebbe all'amministrazione lucernese costi supplementari di 140.000 franchi all'anno. La palla passa ora, come detto, al legislativo della città, ma del congedo preparto si parlerà presto anche nelle Camere federali, dove sono pendenti 2 mozioni che il Consiglio federale propone di respingere.
Più della metà delle persone immigrate in Svizzera nel 2011 ha poi lasciato la Svizzera nel 2020. È solo una delle tante curiosità che emergono dalla nuova pubblicazione dell'Ufficio federale di statistica sui percorsi migratori. Antonella Kreutzer ne ha parlato con Matteo Borioli dell'Ufficio ticinese di statistica.
In questa nuova statistica è possibile, grazie a un identificatore individuale, seguire le persone nel tempo e sapere come sono cambiate le loro caratteristiche demografiche, in questo caso come è cambiato il loro domicilio.
Si tratta chiaramente di dati anonimizzati. Indicano ad esempio che 1/5 della popolazione è emigrato 1 o 2 volte nell'arco degli ultimi 10 anni. Il 2,8% ha fatto le valigie per 3 volte o più. A ritornare in Svizzera dopo un periodo trascorso all'estero sono specialmente i cittadini nati in patria. Questa nuova banca dati sui percorsi migratori, una prima a livello federale, permette di fare un importante passo avanti rispetto al passato, ci dice il collaboratore scientifico dell'Ustat.
Un passo avanti perché i dati incominciano a essere solidi, abbiamo una serie storica sempre più lunga che permette quindi di sviluppare analisi più articolate rispetto a quanto era possibile in passato.
È uno strumento che supera quindi la statistica tradizionale sui dati annuali, ma presenta anche dei limiti, spiega Borioli.
Sono dati amministrativi, sono dati che riguardano il genere, l'età della persona, la nazionalità, il tipo di permesso, ma ovviamente non hanno chiesto alle persone perché arrivano, perché partono. E quindi è un'informazione che manca in questa banca dati.
Ottimo spunto per future ipotesi di ricerca sulle motivazioni delle dinamiche migratorie.
Gli incarichi ufficiali residui di cui ancora godeva il principe Andrea, così come i gradi militari onorifici che ricopriva a nome della Casa Reale, sono stati riconsegnati alla regina Elisabetta. La rinuncia è stata fatta ufficialmente dallo stesso principe, ma concordata con la regina, quindi di fatto ordinata. La decisione fa seguito alla decisione della giustizia statunitense di non archiviare la causa civile intentata contro di lui e per presunti abusi sessuali ai danni di una 17enne vittima del miliardario Jeffrey Epstein. Negli Stati Uniti, nuovo duro colpo per l'agenda politica di Joe Biden. Al Congresso le divisioni interne alla maggioranza democratica hanno di fatto bloccato il passaggio di due leggi federali a tutela del diritto di voto. Per far approvare le leggi, il presidente si era detto disposto a cambiare le regole del Senato, che richiedono una maggioranza qualificata di 60 senatori su 100, uno strappo a cui si sono opposti alcuni senatori del suo stesso partito. Da Washington, Andrea Vosti.
19 states have enacted 34 restrictive voting laws in the last 12 months.
Republicans are trying to protect everyone's right
this
to
is
vote.
In a takeover by the federal government.
Il dibattito è acceso, il muro contro muro totale. Sulla difesa del diritto di voto minacciato, uno dei cardini dell'agenda politica di Biden, democratici e repubblicani vanno allo scontro frontale. Ma è una senatrice democratica dell'Arizona, Kirsten Sinema, ad affossare i piani del presidente.
Threats to American democracy are real.
La minaccia per la democrazia è reale, ha detto in aula la senatrice, ma cambiare la regola di 60 voti al Senato è una mossa che renderebbe la nostra democrazia ancor più vulnerabile.
Eliminating the 60 vote threshold will simply guarantee that we lose a critical tool. That we need to safeguard our democracy.
Per un Joe Biden in grave crisi di popolarità, l'ennesimo rovescio di un 2022 che non poteva cominciare peggio. Con un'inflazione ai massimi livelli da 40 anni e un'agenda politica ormai svuotata di ogni slancio. A pochi mesi da elezioni di metà mandato che potrebbero trasformarsi in una ecatombe democratica.
I hope we can get this done. The honest to God answer is, I don't know whether we can get this done.
Spero che possiamo ancora farcela, ma la verità è che non lo so, ha ammesso sconsolato il presidente nei corridoi del Congresso.
As long as I'm in the White House.
Ma di una cosa potete stare certi, finché sarò alla Casa Bianca mi batterò con tutte le mie forze per proteggere il diritto di voto.
I'm going to be fighting to change the way these legislatures have moved. Thank you.
E un'altra notizia negativa per l'amministrazione Biden arriva dalla Corte Suprema. I giudici hanno infatti bloccato l'obbligo di vaccinazione o di sottoporsi a un test anti-Covid per i dipendenti delle aziende con oltre 100 impiegati, una misura annunciata dalla Casa Bianca a inizio novembre che aveva da subito suscitato critiche. Il presidente si è detto deluso. L'obbligo resta invece valido per gli operatori sanitari che lavorano in strutture che ricevono fondi federali. In Italia, 10 giorni dal primo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, le diverse forze politiche stanno scaldando i motori, iniziando a tirare le somme e mostrare qualche carta su possibili candidature. Giornata importante quella di oggi, si riunisce tutto il centrodestra unito che, stando alle ultime dichiarazioni, Anna Valenti ha già il suo candidato, giusto?
Gabriele, sì, diciamo che se stiamo alle dichiarazioni ufficiali di queste ore, allora la risposta è sì, il centrodestra ha il suo candidato ed è Silvio Berlusconi. Al contrario di quanto detto giorni fa, ieri infatti il leader del Carroccio Matteo Salvini ha affermato che Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia appoggiano in maniera compatta il cavaliere. Ma se è vero che i partiti stanno iniziando a scaldare i motori per la corsa al Quirinale, in realtà in questa fase sentiamo il rombo, ma si resta ancora in folle, la marcia non è ingranata, si resta sul posto. In questa fase non ci sono ancora certezze, tutti parlano con tutti, le carte sono ancora molto coperte e non si vedono ancora candidature condivise. Diciamo dunque che quella di Salvini è per ora una dichiarazione di fedeltà al cavaliere, ma è risaputo che anche lui lavora a un piano B.
Dunque, cosa aspettarsi e che senso ha l'incontro di oggi nella villa di Berlusconi?
Diciamo che è un momento per guardarsi negli occhi e capire come giocare davvero la partita del Quirinale per la quale il centrodestra vuole essere determinante. Ma Berlusconi non è sostenuto da tutta la destra, va detto. Alcune piccole formazioni non lo appoggiano perché è ritenuto divisivo e gli mancano dunque un centinaio di voti per avere delle chance che il Cavaliere dice però di avere. Salvini e Meloni vogliono la certezza dei numeri, ma consci della difficoltà dell'operazione, dialogano sottobanco con altre forze per un candidato condiviso. La Meloni vede di buon occhio Mario Draghi, Salvini invece ondivago.
Che dire delle altre forze? Sappiamo quali sono i possibili candidati che propongono?
Bocche cucite del Movimento 5 Stelle che si è riunito ieri, il Partito Democratico lo farà sabato, entrambi sognano un Mattarella bis, scenario che il presidente uscente esclude. Entrambe le forze sono alla ricerca di nomi potabili anche per il centrodestra, ad esempio Mario Draghi, ma questa, Gabriele, sarà materia dei prossimi giorni.
Sianna Valenti è corrispondente RSI a Roma a chiudere questa edizione del Radiogiornale, dunque spazio allo sport.